I'm plugged into the world. I'm wired but disconnected. Wired but disconnected.
Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Io sono KZ e questa settimana abbiamo una puntata un pochino particolare rispetto al solito. Prima però di dirvi in che cosa consiste questa particolarità, vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui potete trovare le puntate una volta che sono andate in onda e i link e i riferimenti ai contenuti, agli argomenti di cui abbiamo parlato durante la puntata. Vi dicevo, sarà una puntata un pochino particolare questa perché ci dedichiamo di fatto a un solo tema, che però è un tema molto vasto, molto allargato. Abbiamo intervistato la ricercatrice Giuliana Sorci, che qualche mese fa ha pubblicato un libro molto interessante che si intitola Server Ribelli, resistenza digitale e attivismo nel fediverso in Italia. Il libro racconta la storia, il fermento, il mondo della scena hacker italiana, di come sono stati sviluppati all'interno di questa scena degli strumenti digitali alternativi, indipendenti, per rivendicare una certa autonomia, come appunto il Fediverso, quindi dei nodi Mastodon, per esempio, social network non commerciali, senza pubblicità, senza algoritmi che manipolano i contenuti che possiamo vedere, senza estrazione dei dati dalle nostre vite. E con Giuliana abbiamo parlato di questi e di altri temi. L'intervista è ricca di spunti, di elementi di riflessione, di notizie, anche aggiornamenti e situazioni, e tra l'altro ci aiuta non solo a fare il punto un po' sugli spazi di libertà nel contesto digitale in Italia, ma anche a decostruire certi luoghi comuni, certi miti, come quelli intorno alla figura dell'hacker. Vi assicuro che è un ascolto davvero molto, molto interessante. Per questa puntata abbiamo intervistato Giuliana Sorci, autrice del libro Server Ribelli, resistenza digitale e attivismo nel Fediverso in Italia, uscito per Meltemi qualche mese fa. Ecco che cosa ci ha raccontato a proposito del suo lavoro e della sua ricerca. La prima cosa che ti vorrei chiedere è come mai hai scelto di fare questo tipo di indagine sul campo e quali sono le cose che hai trovato?
Allora, intanto grazie per questa intervista, sono molto contenta di partecipare. Questa è una bella domanda, nel senso che questo mio lavoro di ricerca, che appunto è diventato poi il libro Server Ribelli, nasce da un progetto di dottorato, è il mio progetto, la mia tesi di dottorato, ma in realtà nasce un po' da prima, nasce dalla mia tesi di magistrale. Io mi sono laureata in storia contemporanea, ai tempi, storia della cultura, e ho fatto un progetto, alle tempi una tesi, da cui poi è uscito il mio primo libro, tra l'altro, che era appunto sui social network, presi Facebook come caso studio all'epoca, stiamo parlando appunto del 2008, a partire dal 2008, poi mi laureai nel 2013, il libro uscì nel 2015, in cui analizzavo appunto le pratiche di sorveglianza e di controllo che avvengono all'interno dei social network, prendendo appunto all'epoca Facebook, che in Italia era arrivato da poco fondamentalmente, era il momento del boom di utilizzo, soprattutto da parte dei movimenti sociali. Presi quello, analizzai le pratiche di sorveglianza e di controllo sociale, di violazione della privacy sistematica che avvengono appunto all'interno di questi social media. Uno degli spazi, mentre appunto facevo ricerca su questo, incontrai, insomma, parlai anche con un hacker appunto che ai tempi mi consigliò, trovai un articolo molto interessante che parlava di piattaforme alternative, ovvero di social network utilizzati anche lì dai movimenti sociali, creati, realizzati, implementati dai movimenti sociali per i movimenti sociali che esulavano proprio, erano stati creati per esulare queste forme, queste pratiche di sorveglianza e di controllo e per appunto utilizzare senza tralasciare la parte social che poi è anche la parte interessante diciamo di questi nuovi media consentivano un uso non soltanto consapevole ma alternativo di questi strumenti. Ecco, l'idea di questo progetto di ricerca che poi è diventato il libro nel tempo che ho sviluppato nasceva proprio da questo mio primo libro. Ho voluto sviluppare questa parte perché mi sembrava molto interessante, assolutamente in continuità con quello che stavo facendo. Quindi da un lato analizzare le pratiche di sorveglianza, dall'altra parte trovare degli strumenti alternativi che andassero proprio realizzati e implementati per andare contro quello che oggi chiameremmo big tech, fondamentalmente le grandi big tech e le grandi corporation di settore che di fatto nel tempo hanno privatizzato la rete, rendendo questi strumenti nati per essere strumenti social semplicemente degli strumenti atti a implementare e accumulare profitto per queste grandi aziende multinazionali che guadagnano sulle nostre relazioni sociali, sui nostri dati e appunto ci sorvegliano, ci controllano e riducono anche spazi di libertà di espressione nonostante negli anni si siano fatti paladini invece della libertà di stampa. Ecco, io ho trovato questo molto interessante, un progetto assolutamente da approfondire, quindi nasce da questo, ecco, da questa grande continuità, diciamo, dei miei studi e delle mie ricerche, il progetto di focalizzarmi sul Fediverso e poi sulle istanze Mastodon che sono nate, le istanze italiane Mastodon che ho preso come caso studio, che sono nate appunto, che si sono sviluppate, sono state implementate dalla comunità hacker italiana a partire dal 2018.
Il tuo studio, il tuo lavoro di indagine e di ricerca si concentra sull'Italia. Com'è la situazione italiana rispetto all'autonomia, all'indipendenza, all'attivismo digitale?
Ma la situazione italiana, io direi che rispetto ad altri paesi, sicuramente in questa fase mi sembra molto florida, è molto produttiva, nel senso che in Italia da più di 30 anni, quasi 40 ormai, c'è una grande comunità hacker attiva, che nel tempo ha saputo attraversare diverse generazioni, che si sta anche aprendo alle nuove generazioni, che a differenza di quella precedente, che si è un po' delineata a partire dalla fine degli anni Ottanta, con tutto quello che fu il movimento cyberpunk in Italia, che ha avuto punti di riferimento nelle riviste Decoder, in tutto questo movimento controculturale, nelle occupazioni degli anni dei centri sociali degli anni 90, dove si sono sviluppati i famosi hack lab, che io chiamo appunto luoghi di resistenza digitale, laboratori di trasformazione sociale. Ecco, tutto questo grande movimento che poi ha portato all'apertura del nodo di Indymedia, a tutto quello che è stata la narrazione di Genova fatta proprio dalla comunità hacker italiana, ecco, a partire da tutto questo humus, possiamo dire, questo filo rosso, questo filo conduttore che è stato portato avanti appunto dalla comunità hacker italiana, ecco, dopo un periodo in cui possiamo dire c'era stata un po' di frammentazione proprio in concomitanza appunto con lo svilupparsi di questi strumenti appunto di social media commerciali, ecco, la comunità a un certo punto decide di interrogarsi sull'uso di questi strumenti, da sempre lavorato su la crittografia, sulla privacy, sull'anonimato, erano stati un po' sempre dei cavalli di battaglia della comunità hacker italiana, ecco, sulla scia di tutto questo si interroga su come poter implementare degli strumenti che invece potessero essere utilizzati dai movimenti sociali e per i movimenti sociali per ovviare appunto a queste pratiche di controllo, a queste pratiche di sfruttamento capitalista, perché poi di quello stiamo parlando. Ecco, e la comunità appunto inizia a aprire appunto tutto un dibattito su questo a partire proprio dall'ACMIC nel 2018 che si è tenuto a Genova, apre il dibattito e si interroga su quali strumenti in effetti di quali strumenti ci si poteva dotare, anche aprendo un ragionamento sullo strumento social network in sé, perché ho trovato questo in realtà molto interessante, ne parlo nel libro, sul fatto che per esempio una parte della comunità hacker si interroga sul fatto che se effettivamente sia il social network lo strumento adatto per poter contrastare, anche alternativo in certi casi, per poter contrastare anche questa accumulazione di gamificazione, un po' di, come la direbbe Ippolita, ecco, per citare anche Ippolita. Dall'altra parte invece una parte dice no, io non, lo strumento social ci interessa, interessante, vogliamo mantenere l'aspetto social senza però incorrere invece nei processi appunto di esibizionismo, qualcuno l'ha chiamata pornografia emotiva, comunque qualcosa che effettivamente è un po', ci rende un po' spettacolarizzati e spettacolarizzabili, se vogliamo, quando nel momento in cui noi diffondiamo volutamente tutta la nostra vita e rendiamo il social network una vetrina. Ecco, io cito anche Jan Bogost, che parla proprio di questo e dice appunto di ritornare un po' al concetto originario di social network, che era appunto social network letteralmente sarebbe le nostre relazioni sociali intime. Il problema, come dice giustamente Jan Bogost, è quando il social network è diventato social media, ovvero non più uno strumento che ci serve per tenere in contatto con la nostra comunità di affinità, con le nostre, si chiamavano i legami forti, comunque le nostre comunità di riferimento, ma diventa social media, ovvero tutto quello che noi siamo viene messo a profitto e spettacolarizzato, come se, comportandosi come se tutta la nostra vita diventasse pubblica all'interno di uno spazio privato, perché ricordiamoci che appunto i social network, soprattutto i social network ovviamente commerciali, in realtà sono degli spazi privati che non ci appartengono nel momento in cui noi sottoscriviamo il famoso contratto, quando ci iscriviamo in un social media. Tutto quello che è la nostra identità digitale di fatto non ci appartiene più. Questa è una cosa molto importante. Ecco, questo dobbiamo recuperare. La cosa secondo me molto interessante che hanno fatto tutte queste esperienze, a partire appunto dal collettivo Bida di Bologna, che è un po' il mio caso studio, ma poi sono nate anche altre stanze gemelle, quando hanno creato, proprio riproponendo lo strumento di Mastodon, appunto prendendo Mastodon, che era considerato appunto il Twitter alternativo, ecco come viene chiamato, partono queste istanze che partono da questi collettivi, ne vengono creati altri. Ecco, tutto questo ha messo in moto un meccanismo per cui la comunità decide di iniziare a dotarsi di strumenti alternativi, di metterli a disposizione dei movimenti sociali. Ma una cosa interessante è che l'obiettivo che ha soprattutto Bida, ma che hanno anche altri, è che questi strumenti non devono appartenere soltanto, e questo è il Fediverso un po' che l'ha creato, di cui Mastodon fa parte. Fediverso, per chi non lo sapesse, sintetizza le due parole federazione universo, ovvero la federazione delle piattaforme alternative che dialogano tra di loro attraverso il protocollo Activity Pub. Quindi una serie di piattaforme che a cerchi concentrici si relazionano e cui ognuno può partecipare, che sostanzialmente partecipa alla propria comunità rispetto agli interessi che gli sono più, diciamo, confacenti, che li riguardano di più. Ecco, tutto questo lo trovo un esperimento molto interessante, che ha la volontà di costruire non soltanto strumenti alternativi a contrastare appunto lo strapotere del big tech, ma anche a creare anche delle comunità che hanno degli obiettivi che sono, che vogliono riproporre la costruzione di una società altra, che parte da noi, che si basa su valori che sono diversi, sui valori della cooperazione, sul fatto di incontrarsi per esempio anche offline oltre che online, cioè tutto il recupero della vita offline, delle relazioni che decostruiscono un po' la commercializzazione che c'è oggi. Ecco, questo pure il fatto che non ci incontriamo più tra di noi, ma utilizziamo soltanto il medium tecnologico per relazionarsi. La comunità hacker italiana sta sperimentando, sta creando e si sta dotando di tanti strumenti. Ecco, questo ha messo in moto un processo che chiaramente non ha né i numeri, ma non vuole avere nemmeno i numeri. Cioè, proprio si basa su un altro principio, piccole comunità fatte di interessi specifici, fatte di relazioni vere. Ecco, costruiamo una società altra, a partire anche dalla rete, ma attraverso la rete, ecco, che esprima un po', che parli dei nostri bisogni, di come vogliamo intendere questa società, di come vogliamo trasformarla. E quindi sono nate appunto anche le bacheche virtuali, no? Le agende digitali che parlano i linguaggi dei territori. C'è Scruscio a Palermo, c'è piuttosto Gancio a Torino,
Balotta a Bologna, sì.
Bologna, dove ogni realtà mette i propri eventi, quindi la gente può andare a vedere cosa succede in città e decidere di attraversare la città. Ecco, un linguaggio che sappia parlare dei territori a partire dai territori. Io questo lo trovo veramente molto interessante, molto innovativo, e probabilmente era quello di cui avevamo bisogno, cioè di costruire un tessuto sociale a partire anche attraverso un medium tecnologico che si è fatto però sui nostri bisogni e non su quelle delle grandi corporation del settore informatico.
Quello di una tecnologia che risponde ai bisogni delle persone che la usano è uno degli elementi fondamentali. L'altra cosa che per me è stata molto interessante nel tuo libro è questa smitizzazione e ricostruzione della figura dell'hacker, perché nell'immaginario comune collettivo c'è questo di solito giovane uomo bianco incappucciato, esatto, al buio davanti al computer, che compie delle nefandezze, che entra nelle banche dati, che fa delle cose. In realtà quello che tu racconti è molto diverso, cioè l'hacker è qualcosa di molto diverso rispetto a questo stereotipo.
Allora, intanto, vabbè, l'idea dell'hacker incappucciato a me piace molto, cioè immaginare uno stereotipo che è molto attrattiva, secondo me, è molto all'ordine del media mainstream, perché quando apriamo un telegiornale, accendiamo il telegiornale, vediamo appunto che ci viene data una narrazione per cui sentiamo sempre di questi attacchi hacker, fatti da non meglio identificati gruppi, a volte ascrivibili ad hacker russi, ma non abbiamo mai la prova che lo siano effettivamente, non sappiamo nulla di queste figure. Sappiamo però che attaccano siti governativi, le ferrovie, gli aeroporti, abbiamo visto anche, no? E quindi creano dei danni, oppure appunto che si vogliono appropriare per questioni di ragione di interesse economico, di appunto truffano la gente. Questo è un po' quello che viene, ci viene narrato dal media mainstream. Dall'altra parte, un'altra narrazione che ho visto molto, molto quotata all'interno sempre di quello che è anche un po' la cultura pop, mi riferisco per esempio a tutte le serie televisive di Netflix, dove ci sono questi nerd hacker, no? Che sta, tipo, mi viene in mente un po' la Big Bang Theory, per intenderci, dove ci sono questi ragazzi estremamente dotati, con delle grandi skill, però un po' isolati socialmente, ecco, che appunto smanettano, come si dice in termini tecnici, col computer. Ecco, queste narrazioni sono quelle che ci propone il media mainstream, che io ho un po' visto in questo periodo. Da un lato, appunto, l'hacker, il cracker, che poi non è neanche l'hacker, perché c'è anche una differenza terminologica non di poco conto, cioè il cracker, quello che attacca siti, appunto, o per interessi personali o perché è servizio appunto di stati canaglia, governativi, per cui viene assoldato. Dall'altra, quindi viola, crea un danno. Dall'altra parte il nerd, dalle grandi competenze tecnologiche, che viene in qualche maniera sussunto dalle grandi big tech, strapagato, un po' geniale, un po' isolato, viene sussunto dalle grandi big tech, che poi diventa a servizio delle multinazionali. Ecco, queste due narrazioni che io ho visto dominanti sono assolutamente speculari l'una all'altra. Da un lato servono a criminalizzare questa figura, dall'altra parte appunto a sussumerla, cioè a renderla politicamente inefficace, a isolarla e renderla politicamente non efficace, non rivoluzionaria, non in qualche maniera conflittuale. La storia che racconto io, che nasce da un'indagine sociologica fatta su 48 interviste, 42 interviste, mi hanno raccontato una storia completamente diversa. L'hacker invece è una figura, quantomeno in Italia, l'hacker politico, attenzione, comunque noi parliamo di activism, che appunto significa quel connubio tra pratiche hacker e attivismo politico, di cui Italia, come dicevo prima, ha una grande tradizione. Ecco, l'hacker, la figura dell'hacker che viene fuori, è una figura intanto che sta all'interno dei territori, come dicevo prima, sta all'interno dei centri sociali, degli spazi sociali, creano questi hack lab, questi laboratori di resistenza digitale, in cui vengono svolte in maniera collettiva. Quindi l'hacker è una figura relazionale, non è solo quella che la notte smanetta col computer. L'hacker smanetta insieme ad altre persone. Do it yourself nella sua filosofia, ma do it with others, cioè fai le cose per te, a partire dalle tue conoscenze, approfondiscile, migliorati, ma fallo insieme ad altri. Quindi in realtà è una filosofia che è molto collettiva e fortemente politica, e io credo che questa sia la grande, quello che un po' vuole essere combattuto, quello che viene contrastato. L'hacker è una figura politica collettiva, ha un progetto politico che porta avanti insieme ad altre persone, a partire da questi laboratori, ma non solo. Abbiamo visto con l'implementazione di questi strumenti, costruendo spazi di resistenza, costruendo esperienze, per esempio, come musei tecnologici, in cui viene accumulata tanta conoscenza che viene messa a disposizione di tutti. Si organizzano seminari sulla crittografia, si organizzano seminari sull'uso, appunto, sulla privacy, sulle modalità di la navigazione anonima, su Tor, su una serie di tecnologie che vengono messe a disposizione di tutti, perché una cosa importante di questi gruppi è: sì, noi abbiamo delle competenze tecniche, ma le competenze tutti possono essere un hacker. Essere hacker non è il sapere utilizzare il computer, una cosa che mi è sempre stata risposta in tutte le interviste che ho fatto, molto bella. L'essere hacker in realtà ha poco a che fare con l'uso del computer. Come tutti in realtà invece si immaginano, l'essere hacker è quello che ha delle competenze altissime a livello tecnico. L'essere hacker è una tendenza, è un'attitudine, è una tendenza alla conoscenza. Io sono hacker anche se apro un cassetto, prendo un qualcosa e la faccio fare una cosa completamente diversa, per cui quella cosa era stata creata, me la reinvento. L'essere hacker è reinventare la realtà secondo i propri desideri e bisogni. Ecco, io questo lo trovo un concetto fortemente politico e un concetto fortemente rivoluzionario. Essere hacker è stare insieme, costruire qualcosa, costruire una società diversa a partire anche dall'uso delle nuove tecnologie, non solo attraverso, anche, può essere tutto. Essere hacker, appunto, è una tendenza alla conoscenza, è una tensione, come mi hanno detto quelli del collettivo Ippolita, non è qualcosa a cui arrivi, è qualcosa a cui tendi. Gli hacker stanno nei territori, parlano il linguaggio dei territori, appunto creano questi laboratori. Alcuni sono all'università, ci sono state molte esperienze che sono nate, per esempio, a partire dal movimento dell'onda all'università. Molte donne adesso sono hacker, ci sono generazioni diverse. Quindi a partire dalla generazione un po' quella mia, un po' dei 40-45 anni un po' in su, adesso tanti ragazzini e ragazzine che sono invece nati con le nuove tecnologie digitali, ecco loro mettono a disposizione questa cultura, queste conoscenze per creare qualcosa di nuovo. Ci sono tutto il gruppo delle cyberfemministe, per esempio a Bologna c'è una bellissima realtà che si vede al centro delle donne, le visionarie digitali, un collettivo che appunto invece fa tutto un ragionamento sull'uso antagonista, diciamo, e l'uso femminista delle tecnologie a favore dello sviluppo della liberazione delle donne. Ecco, io questo lo trovo molto interessante, a partire dai gruppi di lettura, ma anche proprio alla ricerca della comprensione di come si utilizza una tecnologia, aprendola banalmente, capendo come funziona e cercando di capire come questi strumenti possono essere utili ai nostri processi di liberazione. Quindi delle tecnologie femministe, a partire dalle femministe dei bisogni delle donne, che parlano il linguaggio delle donne. Ecco, questo per esempio mi sembra un altro esperimento molto interessante che si sta dando in questo momento in questo territorio. La comunità hacker italiana, per quanto diversificata, è anche abbastanza omogenea dal punto di vista politico, no? Più o meno la tendenza che è emersa è quella che sono tutti libertari, più o meno anarchici, ha un grande senso del collettivo. Questo, secondo me, l'agire collettivo anche attraverso lo sviluppo di tecnologie di liberazione, come un po' vengono definite, ecco, secondo me, questo è veramente, veramente sovversivo, se vogliamo utilizzare questo termine.
Quella che abbiamo appena ascoltato era la voce di Giuliana Sorci, ricercatrice e autrice del libro Server ribelli, resistenza digitale e attivismo nel Fediverso in Italia, uscito per Meltemi Editore qualche mese fa. Una lettura che vi consigliamo vivamente se siete curiose di sapere che cosa succede nel mondo dell'attivismo digitale italiano. Accordai per questa puntata finisce qui. Vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui potete trovare le puntate una volta che sono andate in onda per poterle riascoltare o condividere, e su cui trovate anche i riferimenti agli argomenti e ai materiali di cui abbiamo parlato durante la puntata. Rimanete in ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko e noi ci sentiamo tra 2 settimane.